provo a farla così. Dunque, io faccio solo l'introduzione a questa serata, serata per relativamente pochi, serata per organizzata in tempi piuttosto stretti e ovviamente probabilmente anche serata imperfetta dal punto di vista organizzativo. Del resto, noi massoni siamo così impegnati a fare del danno in giro per il mondo che non ci rimane tanto tempo per poi organizzarci. Eccoci, si comincia subito bene. Allora, siamo, dicevo, così impegnati a fare del danno per il mondo, eccoci qua, che non ci rimane tanto tempo. Per l'appunto ci è successo ora di dover dar fuoco a Notre Dame e quindi c'è stato anche un, come dire, un sovraffollamento di impegni. Ora, infatti ci è riuscito anche male, si è dato fuoco a metà, insomma, comunque devo dire che ce la mettiamo tutta, insomma, per fare danno e anche eventualmente stasera ce la mettiamo per fare una serata che credo possa essere interessante, almeno ovviamente per chi è interessato a questo tipo di argomento. Però contestualizziamoci. Questa di stasera non è, non vuole essere una conferenza pur piccola su Pietro Gori, anche se poi sulla vita e sulle idee di Pietro Gori c'è Mauro Carrara che parlerà dopo a capire la sua. Quindi in ogni caso è una conferenza sulla, su un personaggio, cioè non è una conferenza su Gori, ma parte da Gori come aggancio a qualcosa di reale, aggancio alla storia, per guardare oltre. E infatti nel titolo c'è un futuro per l'uomo, tradizione iniziatica. Ora, anche se sono passati 120-130 anni, questo personaggio può dire ancora la sua. In che modo? Ora, noi dobbiamo parlare di storia, perché è 120-130 anni indietro nel tempo, Pietro Gori. E parlando di storia può venire anche in mente che si debba vivere dei ricordi. Perché sempre questa storia? Perché parlare sempre di personaggi del passato? Quindi questo alone malinconico potrebbe anche dissuadere qualcuno da interessarsi alla storia. Perché non pensiamo al futuro, non pensiamo all'oggi e parliamo di Pietro Gori? Vabbè, perché il problema è di sapere che cosa ci insegna la storia. Quindi perché andare indietro nel tempo? Perché ripescare certi personaggi? Quindi che cosa ci insegna la storia? Perché la storia? Potrebbe essere evidente che studiare la storia serve a evitare gli errori del passato. Ora, c'è qualcuno che può non essere d'accordo su questa visione. Questo è Eliot Hirst, che nel 1979 ha fatto un libro sui 100 anni della nascita della psicologia sperimentale. E fra i suoi motivi che cita perché studiare la storia della psicologia, storia della psicologia, storia della, dell'umanità, dice che studiare la storia serve per non ripetere gli errori che si sono fatti. E anche Wayne Winney, che è uno psicologo che va per la maggiore, è di questo opinione. E questa corrente di pensiero è quella che viene definita presentismo, cioè un'idea del passato, un'idea di Pietro Gori si può prendere e può servire a noi oggi per non commettere degli errori che sono stati fatti nel passato. Questa forse è una visione un po' ingenua, tant'è che la storia difficilmente si ripete. Quantomeno non si ripetono tutte quelle alchimie, tutte quelle combinazioni che fanno sì che si possa utilizzare qualcosa preso dal passato e messo nel presente. È talmente non ripetitiva la storia che probabilmente resta difficile prendere qualcosa dal passato e utilizzarlo adeguatamente nel presente. Tant'è che la corrente, almeno della storia della scienza, che ha recentemente avuto risalto, è quella del falsificazionismo. Quindi la storia, almeno la storia della scienza, non è una storia che studia la scienza come accumulo di conoscenza, perché quello che si è fatto ieri può non avere nessun significato in noi. Cambiano le contestualizzazioni e tante cose non si possono ripetere. Cambiano le epistemologie, il senso in cui si studia qualcosa. Di questa idea sono Thomas Kuhn e sono Karl Popper. Quindi c'è ancora da chiedersi perché studiare la storia. Ci serve veramente andare indietro nel tempo, ripescare gli avvenimenti passati? Questo è l'orfo francese Lyotard che ha fatto sua una definizione, la definizione di grandi narrazioni. Le grandi narrazioni sono grandi ideologie, grandi credi che fino a qualche decennio fa hanno agglomerato, hanno aggregato generazioni, hanno aggregato interessi, hanno aggregato intese, hanno aggregato culture. Bene, intorno a queste grandi narrazioni hanno orbitato le culture, in modo più o meno pesante, più o meno vicino, più o meno intenso, ma hanno fatto sì che intorno a queste grandi narrazioni, non so se due ce ne sono state tante, magari i partiti, l'ideologia marxista, il comunismo, oppure la Chiesa, oppure, bene, hanno agglomerato e hanno unito. Ora, nel modernismo, dopo il modernismo, nel postmodernismo, queste grandi narrazioni sono sparite. E come queste grandi narrazioni sono sparite, questo convergere, questo ruotare intorno a queste grandi narrazioni ha trasformato praticamente la società in una polverizzazione di interessi, in una polverizzazione sempre maggiore, tanto che siamo quasi a ruotare intorno a noi stessi. Quindi, dalla conglomerazione, dall'aggregazione all'individualismo. Non c'è più una grande idea, almeno nella società che noi conosciamo, intorno a cui per cui combattere, intorno a cui raccogliersi. E questa tendenza all'isolazione, questa tendenza all'isolamento, scusate, questa tendenza all'individualizzazione è per esempio testimoniata da questo etnologo che è Augé, che parla di non luoghi. I non luoghi rappresentano nel postmodernismo una prova di quanto in realtà non ci sia neanche nei luoghi una possibilità di agglomerazione. Si sono persi anche luoghi fisici in cui ci si può ritrovare per discutere, per parlare. Qui c'è una stazione, una metropolitana, un aeroporto, un porto, non sono più luoghi in senso stretto, non è più una piazza in cui un tempo ci si trovava per discutere, non è più una piazza. Quindi questo è il postmodernismo. Siamo arrivati quindi a un punto in cui da solidali, da uniti, modo più o meno in modo più o meno forte, siamo passati a una dissociazione. Siamo passati quasi a agglomerarsi per famiglie, poi neanche più per famiglie, perché è cambiato anche il concetto di famiglia. Quindi questa dispersione da una forma compatta a una sorta di isolazionismo, di individualismo, è quella che caratterizza poi oggi la nostra società. In realtà quella è una molecola di ghiaccio e queste sono molecole d'acqua. Guarda caso, c'è stato qualcuno che ha proprio definito liquefazione questa evenienza, ha definito liquefazione questa caratteristica di passaggio da una agglomerazione a una dispersione di interessi. Ora, rimane sempre da capire, avevo detto nelle introduzioni, a cosa ci serve la storia. Voi vi ricordate le tre piaghe della Sicilia, di Palermo, no? La prima è la siccità, la seconda è l'Etna. E lo zio d'altra parte dice, non ci possiamo fare niente, gli è la natura. Ma nella terza e più grave piaga, quella sì possiamo fare e non abbiamo fatto, il traffico. Beh, A cosa ci serve conoscere la storia se non è la natura? Quindi siamo noi. Possiamo fare qualcosa per il futuro della nostra storia, per i nostri comportamenti, per il modo in cui ci poniamo all'esterno e fra noi, se c'è questa liquefazione degli interessi della società. Bene, quello che potremmo provare a fare è cercare in questa non ripetitività della storia e quindi apparentemente non riusabilità di concetti passati nel presente, provare a isolare certe ripetitività, certe strutture che si ripetono, fino a isolare l'anima di questo andamento, di questa storia, di questi comportamenti. Quindi pulire da tutto quello che sono le sovrastrutture, da tutto quello che sono i cambiamenti più contingenti e riuscire a identificare un percorso. Bene, riuscire in poche parole a parlare di quello che Ferrabino definì metastoria. Quindi forse conoscere la storia ci può servire non tanto per prendere qualcosa di contingente 150 anni fa e metterlo nella nostra contingenza, ma di scoprire quei grandi concetti, quelle grandi idee e quei comportamenti che sono esclusivamente umani, che sono ancora in noi, ma probabilmente sono stati tacitati da certe contingenze, e studiarli, riproporli. Quindi questi sono i grandi concetti che nella specie di Pietro Gori sono, trovano un esempio di valori, quei valori tradizionali che la massoneria custodisce, ha sempre custodito e si sforza costantemente di portare avanti. Io spero che con gli interventi dei relatori si riesca a dimostrare, lo sarà senz'altro questo, quello che volevo significare questa breve introduzione, cioè quella di cercare l'osso, l'ossatura. Qualcuno direbbe lo zoccolo duro, ma lo zoccolo è qualcosa di concentrato, una specie di trafilato impalpabile perché rivestito da tante contingenze, ma che rappresenta l'anima dura, la metastoria, e che effettivamente conoscerla potrebbe portare a darci dei grandi vantaggi per il futuro. Quindi io vi presento ora Mauro Carrara, che è uno storico locale, lo conoscete tutti, una persona eccezionale dal punto di vista umano, di una mitezza disarmante, ma di una di un'umanità disarmante e di una preparazione altrettanto evidente ed efficace. Poi vi presento poi dopo un personaggio molto importante che è Mauro Cascio, che è un saggista, scritto veramente tanto, filosofo saggista, e credo che il nocciolo della serata sarà a suo carico. E infine il nostro sommo sacerdote. Non pensiate che sommo sacerdote sia una specie di mago Anubi, no? Che fa queste cose qua. Si chiama così, si potrebbe chiamare anche direttore. Lasciamo perdere come vengono chiamati. È l'organizzatore, il direttore della Camera Rituale del Rito di York, che è una diramazione della massoneria. Quindi, tutti questi massoni, se c'è qualche profano, io starei attento perché ci sta che con tutti questi massoni ci possa scappare qualcosa.
Prima di dare la parola al professor Carrara, intanto ringrazio Valerio per questa apertura che inquadra il desiderio di questo incontro. Parlare di un uomo per parlare dei valori che cosa quest'uomo ha rappresentato. Perché questa contestualità di valori è un qualcosa che ci accompagna, forse noi non ci accorgiamo, ma nei tempi diversi ci ci sono musiche che suonano sempre all'interno di noi e alla nostra anima. E continueremo su questo filone perché credo che i relatori che seguiranno, il professor Carrara per primo, arricchiranno questa contestualizzazione che Valerio Gherardini ci ha dato. Porto i saluti e anche le scuse di Egidio Serratore, che purtroppo per motivi di lavoro non è riuscito a raggiungerci perché è trattenuto a Bari, dove sta lavorando per la costruzione del museo multimediale insieme alla Regione Puglia, alla Comunità Economica Europea di Castel del Monte. E quindi questa concomitanza di lavoro gli ha impedito di raggiungerli in tempo piombino. Ci sarà un'altra occasione in cui si presenterà e rappresenterà in un altro impegno questo suo desiderio di stare con noi. Do ora la parola al professor Carrara, sperando che, anzi sicuramente, ci illumina su una figura straordinaria. Io, una chicca, io non sono toscano, sono marchigiano, ma stamattina tornando da Massa Marittima, in pullman, per arrivare qui a Piombino, stavo seduto insieme ad un signore che di fianco ci siamo messi a parlare e gli ho detto: ma lei conosce Gori, Piero Gori? Dice: un gentiluomo, ce ne vorrebbero 500. Ma era una persona a cui io non avevo detto nulla. Questo per focalizzare un po' com'è il valore della storia, della memoria, come ci ricordava prima Valerio, quando un'entità somma personalità importanti di spicco, che magari tra di loro non hanno un'entità comune, ma formano sistema, formano idea, formano progetto. E quindi prego, professore.
Ringrazio e un buonasera a tutti. Un breve intervento per ricordare una figura che ha influenzato molto l'uomo nel suo pensiero nel nostro territorio. Scusate se mi permetto una citazione. Tutti gli uomini nascono con gli stessi diritti e doveri, qualunque sia la differenza dei loro talenti e delle posizioni sociali. Sentimenti di fratellanza e uguaglianza fra tutti gli uomini. Fratellanza universale. Questi diranno molto, ma sono i principi della massoneria. Ma Pietro Gori era un massone. Diventa massone nel suo soggiorno in Argentina. Perché è stato un uomo che ha girato molto per traversare, per essere perseguitato dalle polizie di tutta l'Europa, particolarmente. E chi era Pietro Gori? Un intellettuale, anarchico, giornalista, avvocato, poeta e scrittore, compositore anarchico. Era il cavalcante dell'anarchia e del libero pensiero. Nel nostro territorio ha lasciato molto del suo pensiero, ha lasciato l'orma fondamentale. Sappiamo che a Piombino c'è stata una grande immigrazione tra 800 e i primi del 900 per la formazione degli archi siderurgici. A Piombino in poco tempo si riversarono migliaia di operai sfruttati. Venivano a Piombino a cercare un posto di lavoro, una sicurezza economica per la propria famiglia. A Piombino trovarono una solida base del pensiero anarchico formato da Gori, da Pietro Gori. Che a Piombino c'erano due formazioni sindacali, guarda caso. Una era l'USI, Unione Sindacale Italiana, organizzata dagli anarchici, l'altra organizzata dai socialisti, era la Camera Generale del Lavoro. Ci furono anche dei contrasti tra loro. Particolarmente quando si trattò di organizzare e gestire i grandi scioperi del 10 e dell'11, l'anno in cui Pietro morì. A più o meno c'era una forte componente anarchica, maggior di quella socialista. E si dividono anche negli uccisi alla presenza di Gori, anche dopo la guerra, dopo l'ultima guerra, ovviamente. Ma parliamo un po' di questo grande uomo, che era una famiglia di origine elbana. Il padre Francesco era un ufficiale dell'esercito italiano che si trova a Messina, guarda un po', lontano da casa, dalla sua casa, perché è comandante di un reparto di artiglieria. Proprio in quel periodo, il 13 agosto del 1865, nasce il Pace Pietro. Con sé aveva tutta la famiglia e la madre alla quale Pietro Gori è sempre stato legato ad un affetto più che filiale. La madre era Giulia Lusoni. Poca è la permanenza in Sicilia. Il bambino ritornano in Toscana. Pietro, già da giovane, si dimostra di spirito ribelle.
Ecco, io vi chiedo scusa se non mi alzo, ma ho come l'illusione che non alzandomi non mi si veda la pancia. No? Qui ho questa residua illusione di poter sembrare magro. No, sono un po' preoccupato perché, insomma, ho sentito dire che la sala è piena di massoni, ho lasciato lo zaino in fondo alla sala e sono preoccupato per le sorti del mio zaino. Insomma, il bottino sarebbe abbastanza magro perché credo che dentro ci sia il pigiama e la bustina dell'Oki, ma comunque non si sa mai, con i massoni non si sa mai. Nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà, è un pensiero ribelle in cor ci sta. Ecco, no, non la canto perché ho ancora un pochino di orgoglio, ma basterebbe solamente questo verso per spiegarci quale comunione ideale ci sia tra il pensiero di Pietro Gori e la massoneria. Gori, è stato detto, fu iniziato nel 1901 presso la loggia Rivadavia numero 51 all'oriente di Buenos Aires, comunione ideale che Gori ebbe assieme ad altri anarchici massoni, come Bakunin, Enrico Malatesta e tanti altri. Nostra patria è il mondo intero. Beh, già dal Settecento si è andata affermando un'idea nuova di affratellamento e di incontro di uomini con uomini. I liberi muratori, ricordiamo che massone è l'italianizzazione di Mason, muratori, i liberi muratori, dicevo, costruiscono insieme un tempio. È un tempio di natura simbolica, ovviamente, ma nel costruire non ci sono distinzioni, ogni operaio è un fratello. Ci sono sì delle gerarchie, ma sono legate al mestiere, perché c'è l'apprendista che lavora la singola pietra, c'è il compagno d'arte che lavora di malta e mette una pietra accanto all'altra, e infine c'è il maestro, cioè il maestro che dirige i lavori, il maestro che guarda, il maestro che consiglia, il maestro che dà una pacca sulla spalla, il maestro che motiva. Ma di fatto si è tutti uguali. Si è tutti uguali, senza distinzione nel mondo profano di nazionalità, di religione, di classe sociale. La massoneria afferma cioè già dal Settecento la sua natura internazionale, internazionale, laica, rispettosa delle diversità e interclassista, quindi ponendosi di traverso rispetto alle autorità politiche e religiose del tempo. Ed abbiamo testimonianza di questa posizione in opere come i dialoghi massonici di Lessing, papà dell'illuminismo, in un grande classico della cultura occidentale che sono i dialoghi massonici, peraltro recentemente riproposti da Bompiani, no? Quindi anche, diciamo così, in una edizione nobile. Quando al giorno d'oggi un tedesco incontra un francese e in francese incontra un inglese, scrive Lessing, non è semplicemente un uomo che incontra un altro uomo, verso il quale lo spinge la somiglianza della loro natura, è piuttosto un determinato tipo di uomo che ne incontra un altro. Ed ambedue sono coscienti del diverso orientamento che li rende reciprocamente freddi, reticenti e diffidenti, anche se non siano intercorse tra di loro relazioni personali. E se questi uomini non vivessero in uno sterile isolamento, si chiede Lessing, se un giorno cessassero di essere una chiesa invisibile, e se questi uomini fossero semplicemente tutti dei massoni, in filosofia della massoneria anche Fichte, il più grande rappresentante, con Schelling, con Hegel, cito con piacere Hegel, soprattutto dopo aver sentito Popper, no, nella splendida introduzione di Valerio, ma me la passerete, no? Il più grande rappresentante, dicevo, dell'idealismo tedesco, che scriveva che la massoneria è una società segreta, cioè separata dalla società civile e da altre società particolari. Non segreta nel senso di clandestina, segreta, che è la voce del verbo secernere. Quindi che cosa secerne la massoneria? Bildung, formazione, cultura, crescita. Ed ha accolto tra le sue fila, nei secoli, uomini saggi e virtuosi. Il suo scopo è quello di educare l'uomo all'universalità. Ed era l'incontro di patria e umanità in Mazzini. Mazzini, il valore che sottolineava anche un repubblicano e mazziniano come Ernesto Nathan, l'amato sindaco di Roma, gran maestro peraltro della massoneria italiana, del Grande Oriente d'Italia, anche se magari è famoso per la celebre frase «non c'è trippa per gatti», no? Per cui c'era questa trippa che pesava nel bilancio comunale chissà quanto, allora bisognava economizzare a dispetto dei gattari dell'epoca, e quindi si cancellò la voce trippa dal bilancio. Che poi io non so voi, ma i miei gatti, le mie gatte, quando provo a condividere la mia trippa, che è un piatto che modestamente il mio fisico un po' tradisce, che è un piatto che io adoro, le mie gatte mi guardano un po' schifato, loro vogliono le crocchette gourmet, no? Sta trippa, mangiatela tu ai repubblicani che ti stanno tanto simpatici, mi dicono le gatte, no? Comunque, al di là della trippa, Nathan era appunto famoso per ben altro, e scriveva: la massoneria è il vincolo, il quale, varcando i confini, oltrepassando i mari, riunisce gli uomini di tutte le stirpi, i quali per virtù di un patto morale tendono la mano gli uni agli altri, si soccorrono, si consigliano a vicenda e preludiano a quella pace internazionale, a quell'accordo tra i popoli che si disegna nel lontano orizzonte come la suprema vittoria del diritto sulla forza. Ecco, fin qui nata. Giusto per chiarire l'ideologia massonica rispetto alle teorie complottiste, l'internazionalismo, cioè l'incontro tra i fratelli, equivale a un, come dire, pluriverso multipolare di nazioni sovrane e sorelle che si riconoscono tra di loro secondo nessi di riconoscimento sociale. Cosmopolitismo non vuol dire affatto globalismo o mondialismo, se intendiamo con questi termini l'imperialismo di una sola nazione che aspira non a dialogare ma a neutralizzare le diverse identità e le diverse culture. Nostra legge è la libertà, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà. I massoni, i muratori, costruiscono simbolicamente il tempio dell'umanità, dove tutti gli uomini sono fratelli, senza più distinzione di razza, di credo religioso, di credo politico, dove tutti sono, diciamo meglio, soprattutto uomini. E il sentimento religioso è custodito nel Santo Santorum, nel luogo inaccessibile che non si può dire, in quel segreto la cui ricerca è lo scopo ultimo di ogni società iniziatica. Il liberalismo è la più evidente conseguenza dell'ontologia stessa dell'istituzione, della sua anima teoretica. Tutte le religioni messe assieme custodiscono quel patrimonio di verità che l'uomo, morso a morso, ha strappato al mistero della storia. Ogni religione ha questo, come dire, centro reale, che risente delle circostanze storiche che lo hanno raccontato. Ancora con l'immagine del lume, siamo nell'epoca appunto dell'illuminismo, no? Che schiarisce gli intelletti. Il fluire della storia è rendere conto di un progressivo e costante aumento di luce. L'uomo, Valerio, più invecchia e più conosce. Non perché tu sia vecchio, no, ma perché ti ho davanti. Ma se tutte le religioni positive hanno un comune nocciolo di verità, quale tra di esse è quella vera? Quale fra di esse è quella vera? Tutte e nessuna. Da un lato c'è la posizione tutta massonica del segreto dell'ultimo e definitivo possesso cui l'uomo tende teleologicamente. Ancora una volta Lessing, no? Se Dio tenesse nella sua mano destra tutta la verità e nella sua sinistra il solo tendere alla verità, sapendo di errare per sempre nello sbarrimento e mi dicesse scegli, io mi inginocchierei alla sua sinistra e gli direi padre, ho già scelto, la verità appartiene solo a te. Dall'altra la tolleranza dovuta a tutte le espressioni storiche del vero. Quindi, da una parte la tolleranza come dialogo tra uguali, come arricchimento reciproco nel confronto. Dall'altra la tolleranza di chi ritiene di essere unico depositario della verità, che è tolleranza nel senso di sopportazione. Io ho la verità, tu sei nell'errore, ma io sopporto le tue idee. Ecco, questa è un'idea di tolleranza non massonica, non massonica. La tolleranza massonica è quello del reciproco arricchimento di chi non si ritiene comunque possessore unico della verità, ma si ritiene piuttosto interprete di una parte della verità. Ed è lo stesso anelito spirituale che coinvolge un altro grande massone del tempi passati, Montesquieu. Montesquieu, iniziato nella loggia Horn Tavern di Londra, nelle lettere persiane denuncia una religione istituzionalizzata che alimenta dispute e divisione, esaltando i valori di uguaglianza e di libertà, e soprattutto il massone Voltaire. Quando qualcuno si ritiene depositario di un'unica verità, allora lì cominciano normalmente i problemi. Gli uomini invece devono affratellarsi, cioè devono avere la capacità di superare le divisioni. È chiaro che qualsiasi individuo che perseguita un uomo, suo fratello, per il solo fatto che non è della sua opinione, è un mostro, scrive Voltaire. Ed è il Trattato sulla tolleranza, che è il suo capolavoro, lì dove in apertura c'è la celebre preghiera a Dio. Ma non al Dio di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma al Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i tempi. Tutti gli uomini si devono ricordare di essere fratelli, senza che coloro che accendono ceri rompano l'anima a chi si accontenta della luce del sole, senza che chi lo ama con una tunica bianca abbia niente da ridire contro chi preferisce la clamide nera, senza che chi si ritrova con qualche frammento arrotondato di metallo abbia motivi reali per inorgoglirsi. Il pensiero ribelle in cor. La più logica conseguenza di quello che abbiamo detto, perché se vuoi essere un uomo libero, libero dagli assolutismi politici e religiosi, allora sei già contro l'assolutismo politico e religioso e sai che l'assolutismo politico e religioso ti combatterà. L'umanesimo quindi va messo al riparo e non solo dagli assolutismi classici, ma anche dalla tirannia del mercato. Nelle basi morali dell'anarchia, che è un'opera del 1904, Pietro Gori la chiama antropofagia economica. L'allusione è all'homo homini lupus di Plauto, secondo Hobbes. La servitù della gleba era una forma di antropofagia addolcita, dice Gori. L'uomo non mangia l'uomo. Ma se ne serve come se fosse una bestia, utile a mantenere il vincitore nell'ozio. È un po', giusto per citare un'altra volta Hegel e portarlo in vantaggio su Popper, è un po' la dialettica servo-signore, se vogliamo. E sul lato disumano dell'economia, peraltro, ci siamo soffermati molte volte in questi anni, vero Tiziano? Abbiamo parlato negli anni scorsi anche con Giancarlo Lia Valori, più recentemente con Diego Fusaro. Cosa scrive Gori? Con la rivoluzione politica che abolì i privilegi feudali, lasciando solo il denaro dominatore del mondo, la classe vittoriosa nella lotta, giacché si era accaparrata tutte le risorse della vita dal capitale alle ricchezze naturali, trovò che bastava la semplice dipendenza economica dei lavoratori. Bastava la semplice dipendenza economica dei lavoratori per farne degli strumenti docili e delle macchine di produzione così feconde di ricchezza per la classe parassitaria come produttrici di miseria per se medesime. Ebbene, la massoneria anche oggi dovrebbe stare non solo con la filosofia metafisica della libertà, così come la chiama Pietro Gori, la filosofia metafisica della libertà, ma anche con la prassi, con l'azione, altrimenti il rischio è quello della chiacchiera, del rosario delle buone intenzioni da sgranare per mostrare la propria devozione. E Gori fa l'esempio della dichiarazione dei diritti dell'uomo, no? che aveva proclamato in astratto il diritto dell'individuo alla vita, alla scienza, alla libertà. È una cosa bella sicuramente, ma inutile. Inutile se non si colloca anche la sicurezza del loro agire concreto. Il vostro ordine e il nostro disordine, il titolo di un'altra delle opere più note di Gori. Oggi la massoneria è attaccata quotidianamente, in genere, dagli eredi dell'ordine, cioè dagli eredi di quegli assolutismi che ha sempre combattuto, ma deve tornare a mettersi di traverso con la storia, a essere piuttosto lievito di disordine sul piano dei valori che interpreta, di modo che si possa ancora dire, che abbia un senso ancora dire, nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà e un pensiero ribelle in cor ci sta.